Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento sulle regole per l'emissione delle fatture elettroniche in Italia. È un tema, direi, quotidiano, ma davvero cruciale per imprenditori e partite IVA. Ci basiamo su un articolo dello studio Caggigi e Mazzeo del 30 marzo 2024. L'idea è capire bene i passaggi chiave e anche perché gestirle correttamente è così importante. Allora, partiamo proprio dalle basi, se sei d'accordo. Cos'è esattamente questa fatturazione elettronica? E perché, al di là dell'obbligo, è così centrale oggi?
Certo. Il sistema digitale, ormai obbligatorio, come sappiamo, per creare, inviare e poi conservare le fatture, ha sostituito completamente la carta, in pratica. E la sua importanza, ecco, va oltre la semplice normativa. Prima di tutto, permette un taglio significativo dei costi. Niente più stampa, spedizione, archivi fisici che occupano spazio.
Immagino, la carta costa e occupa spazio.
Esatto. E poi porta velocità. I processi diventano più rapidi, i pagamenti possono arrivare prima e questo migliora concretamente la liquidità, il flusso di cassa aziendale.
Quindi meno costi e più velocità. Vantaggi direi molto chiari. Ma c'è anche un aspetto legato alla sicurezza, al controllo, giusto?
Assolutamente sì. È uno strumento importante contro le frodi, ma anche contro gli errori involontari. L'uso di formati standard, come l'XML e poi la firma digitale, garantiscono che il documento sia autentico, che non sia stato modificato. E come dicevi, rispettare le regole è fondamentale per evitare sanzioni. E per mantenere la regolarità fiscale, che insomma dà tranquillità a chi fa impresa.
Capisco, molto chiaro. Allora, vediamo la procedura più pratica. Cosa serve per emettere una fattura elettronica in modo corretto?
L'SDI dell'Agenzia delle Entrate. Possiamo pensarlo come, diciamo, un ufficio postale digitale obbligatorio per tutte le fatture.
Ok, il famoso SDI.
Proprio lui. Una volta ottenute le credenziali, si usa un software apposito per creare la fattura. È cruciale usare il formato standard, l'XMLPA. Dobbiamo immaginarlo come, la lingua universale che queste fatture devono parlare per essere capite dal sistema. E poi, ovviamente, bisogna compilare con cura tutti i campi richiesti.
Ecco, qui forse entriamo nel tecnico, ma è importante. Quali sono gli elementi che proprio non devono mancare? Quelli essenziali perché la fattura sia valida.
Sono diversi, sì, e tutti fondamentali. Servono i dati identificativi completi. Chi emette e chi riceve. Quindi nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA. Poi la data di emissione e un numero progressivo, che deve essere unico per quell'anno. Essenziale poi descrivere bene i beni o i servizi. Quantità, prezzi unitari, importi totali. E indicare chiaramente l'aliquota IVA e l'importo dell'imposta. E infine, non dimentichiamo la firma digitale. È lei che fa da sigillo, che attesta l'autenticità e l'integrità del documento.
E una volta che la fattura è stata inviata, come ci si assicura che rimanga valida, integra, consultabile, magari per i 10 anni richiesti dalla legge?
Bella domanda. La firma digitale è il primo scudo, diciamo. Ma poi è indispensabile quella che chiamiamo conservazione a norma.
Ah, non basta salvarla sul PC, quindi?
No, non basta affatto. Serve un processo specifico certificato che archivia il documento in modo sicuro e ne garantisce l'integrità, la leggibilità e la reperibilità legale nel lungo periodo. È quasi come avere un notaio digitale, ecco. E parallelamente servono buone pratiche di sicurezza informatica, password robuste, antivirus, firewall e anche dei controlli interni periodici per verificare che tutto funzioni a dovere.
Passiamo alle scadenze, un tasto sempre un po' dolente. Quando bisogna emetterle queste fatture?
Sì, le tempistiche sono definite e vanno rispettate. Per la fattura immediata, quella diciamo classica per una singola operazione, si hanno 12 giorni di tempo dalla data dell'operazione per inviarla all'SDI.
12 giorni?
Esatto. Se invece si usa la fattura differita, quella che raggruppa più operazioni dello stesso mese verso lo stesso cliente, la scadenza slitta al giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni. Rispettarle è cruciale per evitare sanzioni.
Immagino. E considerando tutta questa precisione richiesta, quali sono gli errori più comuni? Quelli in cui si rischia di cadere più facilmente?
Beh, tra gli sbagli più frequenti c'è sicuramente l'omissione di dati obbligatori. Magari un codice fiscale sbagliato o manca l'indirizzo completo. Un altro classico è inviarla al destinatario sbagliato. Bisogna sempre, sempre verificare con attenzione il codice destinatario SDI, se c'è, oppure l'indirizzo PEC, la posta elettronica certificata.
Giusto. La PEC o il codice univoco?
Proprio quelli. Poi attenzione a non emettere fatture duplicate per sbaglio. Succede. E come dicevamo prima, a non trascurare la conservazione digitale a norma. Quello è un errore che può costare caro in caso di controlli.
Quindi, se guardiamo al quadro generale, al di là degli obblighi di legge, quali sono i veri benefici pratici che questo sistema porta alle aziende e alle attività?
I vantaggi sono tangibili, davvero. Oltre ai risparmi sui costi e alla maggiore velocità che abbiamo già menzionato, c'è un aumento della precisione. L'automazione, sai, riduce tantissimo gli errori di digitazione manuale.
Vero.
E poi la tracciabilità migliora enormemente. Avere tutto archiviato digitalmente rende facilissimo trovare un documento, monitorare i flussi finanziari e semplifica anche molto gli adempimenti fiscali. Insomma, si traduce in più efficienza operativa.
Quindi, riassumendo, la fatturazione elettronica non è solo un adempimento tecnico, un po' una scocciatura burocratica, ma è proprio un pezzo centrale dell'amministrazione aziendale moderna qui in Italia. Farlo bene porta efficienza e riduce anche dei rischi.
Esattamente, hai colto il punto. Le regole danno la struttura, certo, ma poi applicarle correttamente alla propria specifica realtà richiede attenzione e cura. A volte, per districarsi nella normativa e magari ottimizzare i processi, un supporto qualificato può davvero fare la differenza. Può trasformare un obbligo, appunto, in un vantaggio competitivo.
Bene. Allora, prima di salutarci, lasciamo chi ci ascolta con uno spunto di riflessione. Questa spinta continua verso la digitalizzazione, verso la standardizzazione dei processi fiscali, è chiaramente una tendenza forte. Come potrebbe, secondo te, questa tendenza rimodellare ancora altri aspetti della gestione aziendale e della conformità normativa nel prossimo futuro? Quali potrebbero essere i prossimi passi?